Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Maratona Schumann al Bologna Festival.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Diego Tripodi, con me quest'oggi non c'è Bernardo Lo Sterzo, che purtroppo è stato falciato dall'influenza stagionale che comincia a circolare, ma prontamente con noi c'è il buon maestro Romeo. Alessio, buongiorno.
Buongiorno Diego e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, è un piacere essere qui.
Abbiamo appena ascoltato il finale del finale, la parte conclusiva del quarto movimento dal quintetto per pianoforte archi, opera 44 in mi bemolle maggiore di Robert Schumann, che è una sezione piuttosto singolare perché si dice è stata scritta in stile fugato, questa è la definizione. Ma che cos'è lo stile fugato, Alessio?
Lo stile fugato è un procedimento compositivo per cui tutti gli strumenti si imitano vicendevolmente enunciando il medesimo tema.
E questo in realtà non è così assurdo per un brano pretenzioso come questo quintetto, esatto, ci sono altri esempi. Quello che ci risulta assolutamente originale è un'altra cosa.
Certo, il fatto che il tema non appartiene al movimento, quindi al quarto movimento, al movimento conclusivo, bensì è ripreso dal primo movimento, il movimento di apertura.
Ecco.
Sia pure aumentato nei suoi valori, quindi la sua durata è maggiore rispetto a quello della prima volta.
Questo tema lui lo affida qui al pianoforte, mentre gli strumenti ad arco sotto fanno, si dice, un controsoggetto, quindi un tema secondario che però è il tema del quarto movimento.
Il quarto movimento, sì, in questo modo vengono fusi in unità i temi principali del primo movimento e dell'ultimo.
E allora io direi non mettiamo altre parole nel mezzo, già che abbiamo fresca la memoria da questo ascolto, riavvolgiamo tutto, arriviamo all'inizio di questo quintetto, di questa composizione, primo movimento con grandissimo slancio, ascoltiamo, fatto da tutti gli strumenti assieme, questo tema che poi appunto abbiamo ritrovato anche nel quarto movimento.
Thank you.
Ecco quindi il tema adesso ascoltato nella sua giusta veste, nel giusto contesto del primo movimento, e in verità abbiamo ascoltato anche qualcosa di più, visto che è stato un ascolto piuttosto lungo, che ha compreso l'intera esposizione di questo primo movimento. Il tema quindi è passato al pianoforte e poi è transitato, secondo un procedimento piuttosto canonico nell'Ottocento, a un secondo tema molto cantabile, questa volta affidato agli archi. Il genere del quintetto per pianoforte e archi è un genere che, quando Schumann si accinge a scrivere questo capolavoro, non ha grandi esempi alle spalle.
È vero, si tratta di un genere senza padri, non ci sono grandi antecedenti nell'epoca precedente, se non quello di Boccherini.
Che però probabilmente Schumann non tenne conto, ecco.
E Schumann, con la sua opera 44, inaugura in realtà una serie di capolavori tipicamente romantici, comunque della musica dell'Ottocento.
Eh sì, pensiamo ai quintetti di Brahms, di Franck, palesemente modellati su quello di Schumann.
Sì, prima di cadere sostanzialmente di nuovo nell'oblio nel secolo successivo, nel XX secolo.
Ma questo andamento piuttosto ondivago nella storia forse è dovuto a delle sfide compositive che il genere pone.
Certamente, sfide di natura timbrica, dal momento che si tratta di una formazione che accosta gli strumenti ad arco al pianoforte, che dal punto di vista timbrico sono poco portati a legarsi fra di loro, a differenza invece degli strumenti a fiato.
Ciò nonostante, questa sfida viene vinta perfettamente da Schumann, il quale probabilmente, anche perché aveva in quegli anni una certa determinazione, una certa capacità di studio, di affrontare in maniera di petto i generi musicali. Pensate che in maniera piuttosto maniacale, cosa che non è sorprendente per il personaggio, nel 1840 si dedicherà integralmente alla lideristica, alle canzoni per pianoforte e voce, nel 1841 alla musica sinfonica e in questo 1842 totalmente alla musica da camera.
Sì, nascono capolavori come i quartetti per archi, il quintetto di cui stiamo parlando, ma anche il lavoro affratellato a questo, il quartetto in opera 47, anch'esso in mi bemolle maggiore.
Ebbene, adesso per coerenza andiamo ad ascoltare il primo tema dal quarto movimento, che era proprio quello che aveva avuto la funzione di controsoggetto nell'ascolto di apertura di puntata.
Ho ascoltato l'ultima puntata sulla Quinta Sinfonia di Tchaikovsky e, come i nostri ascoltatori sanno, si tratta di un'opera anch'essa incentrata su un forte principio di ciclicità. L'invenzione naturalmente non è di Tchaikovsky, come vi siete accorti, ma rimonta senz'altro a Schumann e anche ad altri compositori.
Fra l'altro, questo principio appunto non è soltanto, diciamo, legato a un ritorno tematico, come stiamo notando adesso con Schumann, ed era chiaro anche in Tchaikovsky, ma può essere più minuto, più essenziale, più legato alla materia proprio musicale che viene scelta dal compositore, e lo è anche in questo quintetto, perché esso ruota attorno alla quinta, questo intervallo musicale, che ritroviamo veramente in tutti i temi del lavoro.
Sì, è un mezzo con cui dare unità al vasto lavoro e creare una grande forma compatta. Si tratta di uno dei grandi problemi della musica strumentale dell'Ottocento.
Sì, di questa generazione di primi romantici che vivono questa contraddittorietà fra uno spirito di rottura col passato, anche di contestazione, se vogliamo, che li portava a delle divagazioni musicali, li porterebbe a quello, e però anche l'ossequio verso comunque una tradizione che riconoscono importante.
E nella fattispecie Schumann sentiva fortemente il problema del proprio slancio lirico che male si accordava con il lavoro tematico, ossia con lo sviluppo dei temi che è tipico della grande tradizione classica.
Entriamo adesso davvero col prossimo ascolto nel cuore di questa pagina schumanniana, con il secondo movimento che recita in modo d'una marcia un poco largamente. Ma questo tempo di marcia, Alessio, secondo te è un tempo di marcia funebre? Questo te lo chiedo perché molti commentatori l'hanno inteso in questo modo.
La mia impressione è un po' diversa, anche perché generalmente i compositori dell'Ottocento erano molto affascinati dalla dimensione mortuaria delle marce funebri, generalmente non avevano remore a indicarlo in modo
esplicito. Sempre col solito influsso beethoveniano alle spalle.
La mia impressione è che il carattere di questa marcia sia un carattere tendenzialmente elegiaco, malinconico e nel suo spinto vocalismo quasi lideristico.
Sì, infatti ricorda tantissimo molti accompagnamenti delle canzoni tedesche, è proprio dei leader di Schubert, e non solo i leader. Ricorda anche un'altra pagina.
Ah, anche il trio per accento, secondo movimento.
Esattamente. Fra l'altro...
Sì, non è un caso che si tratti di un modello a cui può aver guardato anche per quanto riguarda la ripresa del tema.
Giusto, nell'ultimo movimento, esattamente come avviene nel trio di Schubert, che riprende il tema del secondo.
D'altra parte non c'è da stupirsi, visto che Schubert era uno dei compositori più ammirati da Schumann, che sappiamo che aveva elogiato fra le altre cose la divina lunghezza delle sue opere tarde.
Ecco, ma non è certamente un lavoro questa pagina di Schumann che ricalca Schubert, ecco, in maniera scolastica, anzi ha dei tratti di grande originalità, uno per tutti, verso, diciamo, la conclusione, una sezione che va a turbare questa elegia, una sezione molto contrastante e che è originale, direi, per almeno due questioni. Una certamente espressiva, ha una carica emozionale sorprendente per quegli anni 40, e poi soprattutto tecnica, perché ancora una volta troviamo una contrapposizione, anzi una sovrapposizione di temi, o meglio, la variazione del tema della marcia con il tema stesso.
Sì, elemento questo tipico della cultura musicale dell'inizio dell'Ottocento, è molto originale, cioè la capacità di ambientare la stessa idea tematica in differenti contesti espressivi. La difficoltà che aveva Schumann nell'armonizzare il proprio afflato lirico con la costruzione elaborata di grandi forme rispecchia in parte anche il dissidio biografico e sociale che l'autore viveva.
Sì, è una idiosincrasia che viveva lui, viveva tutta la generazione, un pochino l'abbiamo detto anche prima, anche appunto in termini politici, banalmente politici, insomma, da un lato la contestazione, dall'altra questo desiderio di conformarsi al secolo della borghesia, all'Ottocento, quindi è una situazione che fosse di riconoscimento sociale, di capacità di arrivare nei luoghi giusti, di crearsi una dimensione domestica accogliente.
Esattamente, anzi questo è proprio uno degli aspetti che maggiormente dimostrano questo aspetto filisteo di Schumann, ossia il desiderio di avere una famiglia, una moglie e anche i figli, che furono ben 10.
E che moglie, nel senso che la moglie è Clara Wieck, questa nota pianista dell'epoca, che in effetti è colei che sosteneva la famiglia, anche economicamente, con le sue tournée, e aveva il pregio fra l'altro di presentare i lavori della nuova musica, fra cui quelli chiaramente del marito. Clara è la dedicataria di numerosissime pagine di Robert, c'è cioè un'intensa storia d'amore fra i due, e anche di questo quintetto, che presenterà infatti nelle sue tournée addirittura in Russia, chissà che non sia uno dei semi piantati che poi farà nascere l'ammirazione dei russi per Schumann.
È molto probabile. E d'altra parte questo quintetto fu sempre accolto molto positivamente anche da Wagner, che ebbe modo di ascoltarlo, sempre suonato da Clara a Dresda, ma curiosamente non da Liszt, che ne criticò invece l'aspetto che egli riteneva essere lipsiano. Si trattava di una evidente allusione al provincialismo presunto di Schumann, e in filigrana anche un attacco a Mendelssohn.
Ecco, lasciamo a voi se schierarvi con Liszt o con Wagner, adesso con l'ascolto del terzo movimento, Lo scherzo. Thank you.
se abbiamo trattato questo splendido quintetto di Schumann è perché Bologna Festival dedica proprio a questo autore una maratona distribuita su tutta la giornata del 5 novembre al Teatro Auditorium Manzoni, e in ultima tornata, quella delle 21, verrà eseguito proprio il quintetto assieme fra l'altro all'opera gemella di cui parlavamo, accennavamo, che è il quartetto per pianoforte e archi. Fra l'altro interpreti di prim'ordine Isabel Faust, Anne Caterina Schreiber, Antoine Tamesti, Jean-Guyen Quieras e Alexander Melnikov, pensate, al fortepiano.
Noi invece abbiamo ascoltato Menahem Pressler al pianoforte insieme all'Emerson String Quartet in un'incisione del 1995 per Deutsche Grammophon. Ci congediamo facendovi ascoltare il secondo trio del terzo tempo del quintetto, un trio dal carattere particolare, chiaramente zigano, senz'altro gravido di futuro, basti pensare ai movimenti del genere nella musica da camera di Brahms.
Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Alessio Romeo.